24 mattino.
Il grande problema di questa sostanza è capire perché viene consumata da tutti gli studenti, che secondo me la cosa su cui bisognerebbe lavorare di più è una condizione di disagio, un motivo.
Certo, esattamente, il consumo di sostanze diciamo ha delle origini, su quello che bisognerebbe lavorare.
Comunque la spesa militare andrebbe razionalizzata, perché anche il buon Conte ha finanziato le spese per il militare quando era al governo. Il problema è che noi ne spendiamo il 50% per il personale, il 25% per le spese effettive, fra cui vettovaglie e qualche cannone, e un altro 25% per l'addestramento. Quindi o razionalizziamo le spese oppure cerchiamo di mettere insieme le spese e fare davvero una difesa europea.
Mi fido di lei, cara ascoltatrice, nel frattempo vado a recuperare questi dati naturalmente, perché è giusto confermarli.
Trump non ha un programma, io non voglio, non pretendo di sapere più degli altri, eccetera eccetera, però un giorno sono convinto che tutti si accorgeranno che Trump non ha un programma, è instabile, è estemporaneo, è squilibrato, mente, smente, non è un personaggio attendibile e non ha un vero programma.
Non lo so, caro ascoltatore, cioè, come dicevo prima a un ascoltatore che diceva l'esatto contrario, cioè che sosteneva il fatto che dietro tutto quello che fanno gli Stati Uniti c'è un grande disegno di qualche tipo, io sinceramente non glielo so dire, perché l'andamento è stato talmente erratico in queste settimane, in queste prime settimane di presidenza, che io non so se questa erraticità è una scelta. E quindi c'è anche un obiettivo e una strategia di creare confusione per poi arrivare a trattare con cose più razionali, oppure veramente non c'è strategia. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7, 20 minuti e 27 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Ci siete anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia, dunque in questo lunedì 17 marzo iniziamo con le aperture dei giornali, come sempre. Il Sole 24 Ore si occupa proprio di Dazi, che è una di quelle cose sulle quali abbiamo visto la maggiore erraticità da parte dell'amministrazione americana. Commercio estero, export, 22 province ad alto rischio nella guerra dei dazi, con tariffe restrittive e impatto più elevato per l'economia di un territorio su 5, le vendite oltre confine superano il 50% del prodotto interno lordo. Sono 24 ore che ci dà anche un quadro di quali sono le province che vanno meglio dal punto di vista delle esportazioni, da Arezzo a Gorizia, i distretti con le esportazioni al top. Interessante anche il titolo a centropagina che ci racconta degli affitti brevi, ce ne siamo occupati nei giorni scorsi, come sapete, frena gli annunci online. Il calo che si registra secondo le rilevazioni sui principali portali online è dell'11%. E poi le droghe sintetiche, ne abbiamo parlato poco fa. Molti quotidiani aprono con le questioni internazionali e soprattutto con le questioni nazionali, le questioni internazionali che toccano l'Italia, il riarmo, Europa, riarmo nazionale, parla Costa, il presidente del Consiglio europeo, intervistato da Repubblica, investire nelle industrie dei singoli paesi. La Stampa apre con un'altra intervista al ministro degli esteri, Antonio Tajani, difesa, un dovere rafforzarla. Andremo poi a questa intervista nella quale sono un paio di frecciatine all'alleato leghista. Riarmo, il test del voto alle Camere, il quotidiano nazionale che ne parla, perché come si diceva, domani la Presidente del Consiglio riferirà, domani e dopodomani riferirà alle Camere in vista del Consiglio europeo. Ucraina intesa più vicina, l'apertura del Messaggero, Trump e Putin pronti a parlarsi, l'apertura del Corriere della Sera, anche se appunto come sappiamo la realtà si dovrebbero parlare proprio nella giornata di domani. L'Europa ha deciso di comprare missili con i risparmi che avete in banca, titola La Verità. Bruxelles è prevista una riunione per discutere di come finanziare lo sviluppo dell'industria, specie quella bellica, che ha ritrovato vigore con von der Leyen, pescando gli euro direttamente dai conti correnti dei cittadini. Mi sembra un allarme un po' esagerato, però la è. Il vero pacifista si chiama Trump, è il titolo di Libero. Il giornale se la prende col famoso manifesto di Ventotene, della carta di Ventotene, della quale molto si è parlato in questi giorni. Spirito illiberale, il manifesto europeista contro la proprietà privata. La piazza Dem evoca la carta di Ventotene, che voleva una dittatura rivoluzionaria. Rai si parla di altro invece su domani. Rai, la Russa, i soldi alla sua Verona, e Mazzi il vero ministro della cultura, un titolo un po' complesso. Il sottosegretario ha girato 1.700.000 euro extra all'Arena, per la quale ha lavorato fino al 2023. Il Fatto Quotidiano parla dei dati diffusi ieri sull'occupazione e sul reinserimento al lavoro. Se riuscite a recuperare la copia di ieri del Sole 24 Ore, c'era un ottimo pezzo con tutti i dati. Occupati, Fratelli d'Italia straparla sul reddito di cittadinanza e si prende i meriti del Conte 2. Si parla dei contratti per 1 milione di disoccupati su 3 grazie al GOL, che era garanzia occupabilità, adesso me lo ricorderò, il programma è quel programma là. Infine il Foglio ha un'apertura con una foto di Pina Picerno, un altro PD è possibile. Pietro Guastamacchia, che intervista la vicepresidente del Parlamento europeo, Riarm Europe, risposta necessaria e tempestiva a Trump e Putin. L'Ucraina, causa fondante per i valori progressisti. Schlein, no alla donna sola al comando. E poi il PD adagiato sulla stabilità e l'orrore del populismo penale. Sono parole appunto della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, esponente del PD, abbastanza in rotta, mi pare di poter dire, con i vertici del partito, o comunque in netta divergenza. Prima di iniziare, anzi, iniziamo subito da una piccola nota, se me la consentite, su un fatto di cronaca del quale si sta discutendo molto sui quotidiani, ed è ancora una volta la vicenda di Garlasco. Per chi non lo ricordasse, si tratta dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a 26 anni il 13 agosto del 2007. Per il delitto è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. Nelle ultime ore, lo abbiamo raccontato, quello che era un giallo si è in qualche misura riaperto con delle nuove indagini. In questo caso l'indagato è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, per il quale è stato disposto un test del DNA. Sono giorni che sulle pagine dei quotidiani non manca mai questa storia, con foto, dettagli, parole, incroci tra alibi, per capire quale sia esattamente la posizione di Andrea Sempio. Ora, la domanda è: ma se Andrea Sempio risultasse completamente estraneo a tutto questo, come ne uscirebbe? Ne uscirebbe come una persona travolta da qualcosa che non lo ha riguardato nella sostanza? Ne uscirebbe come una persona macchiata per sempre dal sospetto di essere un assassino che l'ha fatta franca? Forse sarebbe meglio gestire queste cose non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista giudiziario, ci pare di poter dire, un pochino meglio. Aprirei questa rassegna parlando di violenza giovanile. Ci sono cinque casi addirittura che arrivano dal fine settimana che spingono forse a qualche riflessione. La prima, Milano, Pagina 5 del Corriere della Sera, cronache locali. Approccia una donna, fidanzato e amici lo massacrano, grave 22enne. È avvenuto non lontano dalla stazione centrale, in via Filsi, 50 persone coinvolte. Le immagini mostrano questo ragazzo per terra e persone che prendono la rincorsa e lo riempono di calci in faccia. Questa è la scena. Sentivamo urla lancinanti, racconta una residente dell'area. Sbircia cosa sta succedendo in mezzo alla strada. Un ragazzo è a terra, non si muove, incosciente, è già in arresto cardiaco. Sopra di lui c'è una ragazza, poi arriva un uomo con la maglia bianca, fa un gesto e tutte le persone intorno si allontanano. Pochi minuti e la via è piena di lampeggianti della polizia e del 118. Il giovane, un 22enne ivoriano, viene rianimato e portato d'urgenza all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma chissà che cosa rimarrà di lui dopo tutto questo. Le immagini certificano la veemenza ai colpi, pugni, calci e bastonate fino a far crollare il 22enne per poi accanirsi senza pietà. Lo rincorrono, lo raggiungono in un punto dopo che ha fatto questo apprezzamento e poi in 50 lo riempono di botte. A San Benedetto del Tronto, pagina 11 del quotidiano nazionale, una rissa a colpi di macete. Mi viene da dire che se il ragazzo fosse stato qua, un ragazzo di 24 anni, un ragazzo di 24 anni morto a colpi di macete o a colpi di mannaia, non si sa esattamente se fosse stato di origine, diciamo così, italiana, non avrebbe avuto forse un po' più di spazio. E Marcello Iezzi ne scrive sul quotidiano nazionale. Sangue sulla movida di San Benedetto del Tronto, 24enne di origine nordafricana è stato ferito mortalmente da altri 4 giovani, tra stranieri e italiani sono rimasti feriti alcuni in modo grave. È uno scontro tra bande, 3 le persone arrestate, le gang composte da 3 persone ciascuna si sono affrontate fuori da un locale ad alta frequentazione sul lungomare della cittadina picena. Vittima Amir Ben Karbou, era un tunisino di seconda generazione, quindi di fatto un italiano nato in Italia, residente a Giulianova, nel Teramano. Gli addetti alla sicurezza li hanno cacciati dal locale, appena fuori i giovani hanno dato vita alla mattanza a colpi di coltello e mannaia. Ci sono altri 3 feriti, è stata trovata, spesso accade in queste situazioni, della cocaina ad una di queste persone. E poi Napoli. Napoli nella quale torna il sangue sulle strade, nel centro in questo caso. È una storia che avrete letto forse sui giornali di domenica, o avrete visto domenica. E riguarda un ragazzo, anche qua un ragazzo di 20 anni, Emanuele Durante, affiancato mentre era in auto con la sua fidanzata e freddato a colpi di pistola. Dario Del Porto ne scrive efficacemente a pagina 3 nelle cronache locali del quotidiano La Repubblica, le cronache napoletane, negli occhi terrorizzati di una ragazzina che ha appena assistito a un omicidio, nello sconforto di un'educatrice che scuote il capo e dice non abbiamo fatto in tempo, c'è la fotografia più dolorosa e amara della guerra dei 20enni con la pistola in corso nel cuore di Napoli. Il giorno prima di essere ammazzato sotto gli occhi della fidanzata, Emanuele Durante era finalmente tornato nel centro educativo al quale era stato assegnato un mese fa dal Tribunale per i minori. Dopo un reato commesso prima di compiere la maggiore età, la giustizia gli aveva concesso una seconda opportunità, non era iniziata bene. Spesso non si presentava, dovevano inseguirlo. Ora però cominciava ad aprirsi, racconta chi lo aveva preso in carico. Sembrava fidarsi di noi, la rete stava funzionando. Purtroppo non è bastato, lo abbiamo perso. Una guerra, quella tra i quartieri nell'area, fra bande di giovanissimi dei quartieri sanità e mercato, che il 24 ottobre scorso costò la vita al 15enne Emanuele Tufano. I 2 ragazzi frequentavano gli stessi ambienti e da qui si parte per capire chi lo abbia ucciso. Parente alla lontana di Annalisa Durante, incolpevole 14enne vittima, questo Emanuele Durante ucciso sabato. Incolpevole vittima innocente della sparatoria fra clan rivali avvenuta a Forcella la sera del 27 marzo 2004. Da quel momento il papà della 14enne Giovanni Durante, per tutti Giannino, sta portando avanti una battaglia sul fronte della legalità e per togliere i ragazzi dalla strada. Nella stessa Napoli, dove al Vomero c'è stata una rissa con 2 feriti con caschi e coltelli. Troppe lame. Pausa.
24 mattino. Ma io ho frizzato leggermente l'immagine di Biden quando ha fatto il suo ultimo discorso, quasi piangendo, ma non per sé, dicendo: ragazzi, mo adesso veramente non sappiamo cosa succederà. Ed era visibilmente preoccupato. Io quell'immagine ce l'ho frizzata nella mia mente.
Ma secondo me il disegno di Trump è perfettamente chiaro. È che va capito. È come una pittura di Vassili Kandinsky. Ti ci metti davanti, non ci capisci una mazza, ma resti incredibilmente affascinato.
Non male, non male. Vabbè, veniamo alle questioni. Ma no, senti, è lunedì e quindi partiamo, adesso andiamo naturalmente anche all'Ucraina, tutte quelle cose là che sono importanti, a quello che succede nella politica italiana, però fatevi dar conto della prima di una delle opere cinematografiche più contestate degli ultimi anni, e fatevelo dare da Maria Volpe a pagina 33 del Corriere della Sera. Biancaneve, la nuova Biancaneve, quella che tutti hanno protestato perché era perché è di origine sudamericana, Rachel Zegler, colombiana. Maria Volpe racconta che avrebbe dovuto essere un grande evento, invece è stata un'anteprima sottotono per tutta una serie di motivi. Il primo sono state le contestazioni che ci sono state, lo sapete, da tempo in memore, contro la cultura aperte virgolette, woke chiuse virgolette, che ha fatto sì che si scegliesse un'attrice sudamericana per una protagonista che nella favola è rappresentata come bianca come la neve. Si chiama Biancaneve per quello, bianca come la neve. Primo. Secondo, scusate, me ne do conto naturalmente perché poi è una piccola rappresentazione di tutte le questioni che attraversano la nostra epoca. Secondo, la regina cattiva è l'attrice israeliana Gal Gadot, mentre Rachel Zegler, che è Biancaneve, è una che scrive tweet pro-Palestina continuamente, di fatto. Quindi, diciamo, il contrasto politico tra le due è nettissimo. E infine, casomai ce ne fosse bisogno, c'è stato anche il caso Nani. Qual è il caso Nani? Sempre in nome della woke culture, Disney ha deciso di avere un approccio diverso rispetto ai sette nanetti e di inserirli nel film solo in computer grafica come effetti speciali di creature fatate. Pare che numerosi attori affetti da nanismo non abbiano gradito la soluzione, sottolineando come in questo modo sia stata tolta loro un'opportunità di lavoro. Mi paiono una discreta serie di cortocircuiti per un film per bambini. Va bene, veniamo alle cose serie, anche se no, queste comunque, i grandi dibattiti culturali, se volete, entrano anche in tutto questo. Comunque, veniamo alle cose serie, come si diceva, che sono quelle che riguardano l'Ucraina, la guerra, il riarmo dell'Europa. La notizia della notte, lo avete sentito, e se non ve l'avete sentito ve lo ribadisco, è che il presidente americano Donald Trump ha detto che sentirà nella giornata di domani Vladimir Putin per parlare, per così ha detto, mettere fine alla guerra. Ci sono ovviamente molti ostacoli e c'è un'Europa che riflette su cosa fare e un'Italia che riflette su cosa fare all'interno dell'Europa. E partiamo dal nostro paese. Lo farei con questa intervista di Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, al vice premier, ministro degli esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Cito tutti e tre gli elementi perché mi pare che in questa intervista si mescolino, no? Anche in qualche piccola stoccata che viene data all'alleato leghista. Qua c'è, in sostanza, da trovare una posizione unitaria tra le tre principali forze di governo, quattro se ci mettiamo noi moderati, comunque le quattro forze di governo, sul testo che poi Giorgia Meloni porterà come posizione al Consiglio europeo. Iniziamo dalle basi. L'Italia è sempre decisa ad aiutare l'Ucraina, ma sul fondo per Kiev da 40 miliardi, che è quello proposto dalla rappresentante speciale per gli esteri Kaya Kallas, ci sono ancora molti interrogativi. Dovremo già investire molti soldi per adeguarci ai parametri NATO e per il piano von der Leyen e dunque va fatta una valutazione complessiva. Dice Antonio Tajani che aumentare le spese per garantire la difesa è una necessità oltre che un dovere imposto dalla Costituzione. Quale dovere imposto dalla Costituzione? Articolo 52, dice Tajani, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Si dice, dice che è legittima la preoccupazione del ministro Giorgetti in merito ai conti pubblici, ma è in gioco la sicurezza nazionale. Vi dicevo qualche elemento che potremmo considerare, se non delle frecciate, sicuramente dei segnali all'alleato leghista. Dice questo innanzitutto: a Strasburgo i tre partiti di maggioranza hanno votato così perché appartengono a tre gruppi diversi, ma ora vedrete che ci sarà una posizione unitaria in occasione del voto al Parlamento italiano. Noi sosteniamo il piano di von der Leyen perché, anche se il comico Maurizio Crozza mi prende in giro, le spese per la difesa sono un qualcosa di più ampio delle armi. E leggo questa frase: chi parla tanto di contrasto all'immigrazione clandestina dovrebbe sapere che anche grazie alle nostre forze armate che garantiamo la sicurezza dei confini. E uno. Poi, a Giorgetti, i conti pubblici sono importanti, ma non si può guardare alla questione solo in un'ottica settoriale, quasi a dire la stai guardando coi parocchi. Qui è in gioco la sicurezza nazionale. E poi, visto che il partito di Giorgetti è molto filo Trump, non dimentichiamo che sono proprio gli americani a chiederci di spendere di più per la difesa. Ecco qua. Come si prepara, che cosa sta preparando la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista delle comunicazioni che terrà domani di fronte al Parlamento? Ci sono due retroscena parzialmente sovrapponibili. Uno è quello di Francesco Bechis a pagina 6 del Messaggero, dove probabilmente sarà ribadito, dove ci racconta probabilmente sarà ribadito quello che Meloni va predicando da giorni. Non dobbiamo dividere i due pilastri dell'Occidente. La strigliata a chi propone di accelerare con o senza Trump. La premier cercherà l'applauso leghista sul niet all'invio di militari italiani, confida di chiudere oggi sulla risoluzione del centrodestra dove non farà capolino la parola riarmo. Siamo per aumentare gli investimenti per rafforzare la nostra sicurezza interna, non riarmi europei o difese comuni, avvertiva ieri Salvini su X. Mentre Tajani, tornato dal G7 in Canada, ricorda l'importanza di mantenimento dell'unità transatlantica, quindi una linea che tutto sommato sembra trovare, tra le pieghe di tutto questo sembra trovarsi una linea, no? Dove Meloni dirà che, secondo sempre Bechis, serve un approccio olistico alla difesa. Accompagnerà il suo intervento, sostiene Tommaso Ciriaco a pagina 6 della Repubblica, con alcuni appunti critici al piano Ursula. Palazzo Chigi teme che scorporare le spese militari non aiuti l'Italia, i mercati conoscono la debolezza strutturale del nostro debito e punirebbero comunque eventuali voragini di bilancio anche se l'Europa consentisse di non contabilizzarle nel rapporto tra deficit e PIL. Meglio promuovere garanzie per gli investimenti di privati. Sul modello di Invest EU propone Palazzo Chigi ed è una posizione che piace a Giancarlo Giorgetti, che tra l'altro, se ricorderete, l'aveva espressa nei giorni scorsi. Detto ciò, bisogna sempre ricordarsi questo, che è vero, è interessante promuovere gli investimenti di privati, però le grandi commesse per la difesa non le fanno i privati, le fa il settore pubblico inevitabilmente. Comunque, adesso continueremo a parlare di difesa, ma lo facciamo dopo il traffico.
24 mattino.
Dunque, ancora qualche spunto sulla difesa. Siamo a pagina 17 dell'inserto economico del Corriere della Sera, l'economia del Corriere della Sera, dove c'è un pezzo molto interessante di Francesco Bertolino che si intitola Dimenticare il Pentagono, la spinta di Leonardo. Si parla di Leonardo, dell'ex Finmeccanica per intenderci, ma ovviamente non solo di quello. E parte Bertolino da qualcosa che sta circolando negli ambienti militari europei e che rappresenta un elemento di preoccupazione. Nel 2022 Melitopol è stata una delle prime città ucraine a cadere in mano russa. All'invasione sono presto seguiti i saccheggi. Le truppe di Mosca hanno rubato a un rivenditore locale, guardate, non siamo lontani dalle questioni militari, però sentite qua, hanno rubato a un rivenditore locale trattori e macchinari agricoli prodotti dall'americana John Deere per poi spedirli in Cecenia, oltre 1000 chilometri di distanza. Una volta a destinazione, però, i mezzi non sono partiti. John Deere li aveva disabilitati da remoto. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche agli equipaggiamenti militari fabbricati negli Stati Uniti? La domanda è rimbalzata sulle prime pagine di molti quotidiani europei dopo le dichiarazioni dell'ex capo dell'intelligence militare francese, Christophe Gomard. Se gli Stati Uniti attaccassero la Groenlandia, nessun paese europeo potrebbe far decollare i suoi F-35 per difenderla, perché questi jet sono dotati di un sistema di blocco che impedirebbe il decollo se il piano di volo non fosse approvato dal Pentagono, ha detto Gomard, oggi eurodeputato del Partito Popolare Europeo. L'esistenza di questo interruttore è dibattuta da tempo, qualcuno la considera ovvia, altri la derubricano a leggenda, buona anche per spingere gli ordini dei caccia francesi Rafale, altri ancora rimarcano che il pulsante di blocco non serve, a Washington basterebbe interrompere le forniture di ricambi. Però il fatto stesso che se ne discuta nei più ristretti circoli di esperti militari, sui media di Germania, Regno Unito e Belgio, dimostra che la fiducia nel mutuo soccorso fra le due sponde dell'Atlantico è esaurita. E questo porta al piano da 800 miliardi voluto da, lanciato da Ursula von der Leyen. Tra i grandi elementi di debolezza che ci sono della difesa europea c'è la frammentazione politica e quindi industriale. La spesa europea per i mezzi militari di terra, aria e mare è ripartita fra 30 progetti. Negli Stati Uniti sono 12, meno della metà. Ciò comporta una dispersione degli investimenti su progetti che spesso mancano della dimensione necessaria a essere competitivi su tecnologie e costi. E qua veniamo appunto a Leonardo, il colosso italiano dell'aerospazio e della difesa, che sta diventando il perno di tante alleanze. Sui carri armati con la tedesca Rheinmetall, sui droni con la turca Baykar, sui caccia di sesta generazione con la britannica Bae Systems e la giapponese Mitsubishi, con i francesi di Thales e forse Airbus sui satelliti. Da queste joint venture il gruppo guidato da Roberto Cingolani si attende un contributo miliardario a ordini e fatturato, specie se la domanda europea salirà. Ci sono delle proiezioni che non vengono ritenute da tutti attendibili su che impatto potrebbe avere sul PIL la spesa per la difesa, e quindi è incerto. Quello finanziario invece è già evidente. Nell'ultimo anno l'indice europeo di settore delle azioni è cresciuto del 44%, trainato dai rialzi di Rheinmetall più 206% e proprio Leonardo che ha guadagnato il 114%. Per un'Europa che si interroga non solo su questo, ovvio, ma anche sul futuro dal punto di vista commerciale. È interessante sempre in un inserto economico, in questo caso quello del quotidiano La Repubblica, il pezzo di Claudio Tito che scrive da Bruxelles per la Repubblica, che racconta come ci sia una progressiva virata appunto europea verso altri lidi. La missione in India di Ursula von der Leyen è stato un segno, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse. Il secondo passo sarà ad aprile, con gli stessi obiettivi la Commissione volerà nell'Asia centrale, Uzbekistan, Tagikistan e Kazakistan. In questo caso non è solo questione di penetrazione di mercato, ma è anche approvvigionamento energetico. Ma soprattutto racconta a Tito che l'idea è quella di aprire in maniera più consistente alla Cina, in una chiave che viene da definire quasi anti-americana, o meglio, dobbiamo sostituirvi perché ci mettete i dazi, ebbene noi andiamo a cercare altri mercati. Pare un fronte interessante e di riflessione. Ah, e poi ovviamente con un occhio particolare e forte all'Africa. Africa nella quale la penetrazione russa è, o meglio, nell'area del Mediterraneo, soprattutto la penetrazione russa è forte, c'è un bel pezzo, non ho il tempo di darvi conto esatto, perché è un pezzo molto lungo e molto interessante di Alessia Melcagni, a pagina 10 della Stampa, che parla esattamente di questo: armi, petrolio e basi navali antinato, le mani della Russia nel Mediterraneo, si ricitano Libia, Egitto, Sudan, Algeria, Mali, Niger, Burkina Faso e non solo. Per darvi un'idea sull'Egitto, che è quello che uno penserebbe un po' più distante da tutto questo, lo scorso 23 gennaio il presidente egiziano Al-Sisi e Putin hanno partecipato alla cerimonia di posa delle fondamenta di una nuova unità della centrale nucleare El Daba, a circa 300 chilometri a nord-ovest del Cairo e della Libia, sappiamo. Chiudo con due cose laterali, ma nemmeno troppo. A pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano trovate il racconto del flop del Giubileo, ma in parte ne avevamo già parlato. Il boom è solo per gli affitti, ora il flop di Parigi 2024 e quindi le Olimpiadi fa paura, cala il riempimento medio degli alloggi, sceso dal 78 al 70% e cresce la competizione, mentre su Airbnb le offerte sono ribassate del 20 o 30%, si è detto. Di solito i pellegrini vanno in altre strutture. E poi Dario Acquara e Cristiano Dell'Oste raccolgono dei dati che in parte vi avevamo già fornito, forniti da AIGAB, l'associazione dei gestori di locazioni brevi, i quali raccontano che si registra un calo nettissimo tra le nuove regole e la redditività delle case messe in affitto: meno 20% a Firenze, meno 9% a Roma, meno 8% a Milano. Il GR, ci risentiamo subito dopo.